Sono in media.
Mediamente, editoria al bivio.
Un buon mercoledì a tutti gli ascoltatori da Carla Signorile, ben ritrovati al nostro spazio all'interno del palinsesto di Radio Classica Milano Finanza. Il mercoledì proprio oggi ci ritagliamo qualche minuto per parlare del mondo della comunicazione. Si parla spesso di comunicazione, abbiamo parlato tanto di giornalismo, abbiamo parlato anche di marketing, di pubblicità, di presentazione da parte di aziende o anche enti. Per quest'ultima puntata del 2010 prendiamo spunto dalla copertina di Times, l'autorevolissimo periodico anglosassone che ha dedicato la copertina dell'uomo dell'anno a Mark Zuckerberg, ovvero il papà del social network più famoso al mondo che è Facebook. Quindi parliamo di Facebook, ma parliamo anche non solo di questo personaggio dell'anno che è appunto Zuckerberg, ma anche del personaggio a cui Zuckerberg ha proprio soffiato l'ambito titolo, che è ovvero Julian Assange, il papà di Wikileaks. Di questo e di altro parliamo con il nostro esperto che quest'oggi ci è tornato a trovare. Mi riferisco all'avvocato Massimo Melica, docente di diritto applicato alle nuove tecnologie, collegato con noi da Roma. Buongiorno avvocato.
Buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, avvocato Melica, cominciamo a commentare subito. Hanno immediatamente detto che la scelta di Time di assegnare a Mark Zuckerberg, ovvero il papà, ribadisco, di Facebook, la copertina di uomo dell'anno è in realtà un po' vecchia, perché ormai Facebook non è l'evento del 2010. Qual è la sua opinione a questo proposito?
Ma non è l'evento del 2010, però è l'evento più significativo che ha caratterizzato il mondo di Internet negli ultimi anni. Mark Zuckerberg, che poi nella copertina viene visualizzato con una forte componente di Photoshop, nel senso che i suoi occhi sono stati un po' alterati quasi per renderlo un marziano, ha avuto il grosso merito, la grossa capacità di costruire questa enorme città, questo enorme paese chiamato Facebook, dove oggi è abitato da 600 milioni di utenti, a prescindere dalle connotazioni di razza, culturali o altre connotazioni socio-economiche. Questo lo rende indiscutibilmente uomo dell'anno, e questo è l'aspetto più importante, cioè essere riuscito a enucleare in una sola applicazione quello che è l'intero mondo della tecnologia, l'intero mondo oggi rappresentato da Internet. Quindi ritengo che questa assegnazione sia giustificata e sia molto apprezzabile.
Bene, questo quindi fa che il nostro esperto di oggi sia un fan di Zuckerberg e della scelta del Time. Qualcun altro però ha detto il vero rivoluzionario di Internet in questo 2010 è stato Julian Assange con il suo Wikileaks. Che impressione, lei frequenta anche molto i social network, sia da Internet di questo Assange, personaggio un po' controverso, sappiamo anche delle accuse che gli muove la magistratura svedese nel caso di stupro dello scorso agosto, ma è molto amato invece da Internet, dai frequentatori di Internet.
Sì, è molto amato perché in questo momento rappresenta il Robin Hood dell'informazione, cioè colui che ha depauperato informazioni ai potenti, in questo caso al governo americano, ha dato trasparenza, ha dato libertà nella conoscenza delle informazioni e le ha poste a beneficio della rete. Sicuramente sono due personalità molto forti, molto molto belle. Io propengo di più per Zuckerberg, in quanto lui ha cambiato il mondo della comunicazione e ha reso tutti noi protagonisti di un qualcosa, cioè la possibilità di condividere le nostre informazioni, il nostro modo di essere e anche di dare un qualcosa agli altri. Cioè, mentre con Assange noi guardiamo e leggiamo queste informazioni anche un po' con un fare di gossip, in quanto sono delle informazioni riservate, molto segrete, con Facebook siamo noi protagonisti dell'informazione, quindi siamo più propositivi, e sotto questo punto di vista io vedo l'assegnazione del premio come uomo dell'anno a Zuckerberg più motivata. Assange certamente ha tanti meriti, però ricordiamoci che se andiamo a vedere sotto il profilo giuridico, lui è un soggetto che ha violato quella che era la corrispondenza privata tra altri soggetti. Quindi, al di là di tutte le motivazioni positive che noi possiamo assegnare, comunque, ripeto, è un Robin Hood che ha tolto informazioni potenti per renderle sì più trasparenti, però partiamo poi da un presupposto un attimino che va a collidere con quello che è il diritto.
E io in particolare però aggiungerei un'altra cosa, avvocato, e qui sollecito una sua riflessione. È vero che Assange ha in qualche modo svelato dei cablogrammi, come sono stati definiti, tra le varie ambasciate americane e l'America, ma non è, ed è questo secondo me la parte che rende Assange un Robin Hood un po' particolare, soltanto in una sola direzione nei confronti degli Stati Uniti? Non sarebbe stato interessante, se ci fosse riuscito, leggere che cosa le ambasciate cinesi dicono a Pechino piuttosto che i rappresentanti dell'Iran dicono a Teheran?
Riflessione giustissima, ma io mi pongo questa domanda. Non vorrei che Assange, da paladino della trasparenza, sia in realtà un strumentalizzato. Cioè, queste informazioni da qualche parte sono uscite dalla rete governativa statunitense. Ora, le ha rubate, gli sono state date, se gli sono state date, a che scopo? Cioè, questo giustamente, come lei sottolinea, possiamo anche conoscere ciò che pensa il governo cinese piuttosto che il governo russo. Come mai tutte le attenzioni sono focalizzate sul governo americano e queste informazioni poi in che modo sono uscite? Quindi sicuramente ora dobbiamo aspettare qualche mese per sapere se effettivamente Assange è un burattino nelle mani di qualcuno o se realmente è riuscito a ritagliarsi una fetta di protagonismo nel pianeta.
Certo.
Dobbiamo aspettare.
Intanto Assange si fa paladino nei confronti proprio del giornalismo, dicendo: ecco, quello che fa Wikileaks è il vero giornalismo, attenzione voi altri giornalisti che siete un po' il cane da riporto, come riportava l'aforisma della scorsa settimana di Mediamente, un pensiero di Marco Travaglio. Io le chiedo: come è cambiato il giornalismo online dopo Wikileaks? Qualcuno dice più che Wikileaks è Twitter, un altro social network molto diverso da quello di Zuckerberg, l'uomo a cui stiamo dedicando la puntata di oggi di Mediamente, ad aver cambiato un certo modo di fare comunicazione. Cosa ne pensa?
Tutti sono strumenti molto importanti. Twitter, ad esempio, aiuta tantissimo i giornalisti nell'acquisire e nell'informare gli utenti. Twitter è il social network rapido di 140 caratteri per ogni messaggio che ha un attimino favorito quella che è stata una forma di rivoluzione in Iran. D'altra parte lo stesso governo iraniano poi ha usato Twitter per trovare i manifestanti e imputare delle taglie su quest'ultimi, su cui avrebbe fornito delle informazioni. Quindi gli strumenti poi li vediamo sempre nell'occhio della tutela delle libertà in senso positivo, dimentichiamo che possono essere anche usati dalla parte avversa per reprimere le libertà. Quindi sono strumenti neutrali, come deve essere Internet uno strumento neutrale, però dobbiamo stare attenti poi nel valutarli. Tutto è fondamentale, tutto è utile per la comunicazione. Io non parlerei a discapito dei giornalisti, perché sino adesso le informazioni che ha fornito Assange sono avvalorate dalle ambasciate, però se vogliamo essere sinceri, erano tutte informazioni che in qualche maniera erano note.
Certo.
Quindi sarei un po' attento nel dire che Assange finora ha rivelato qualcosa di estremamente nuovo.
No,
ha valorato quella che era la posizione degli ambasciatori nei confronti del loro paese,
che però effettivamente erano ampiamente trapelati sui giornali. In particolare mi riferisco anche ad alcuni commenti che gli attaché dell'ambasciata americana hanno fatto sul premier Silvio Berlusconi, come non li avevamo già letti sui giornali italiani. Lo stesso Berlusconi ha detto: sembra una pessima rassegna stampa tratta solo da Repubblica o da altri giornali di centrosinistra. Effettivamente erano tutte delle notizie abbastanza note. Arriviamo però a Twitter. Avvocato Melica, ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con l'avvocato Massimo Melica, docente di diritto applicato alle nuove tecnologie. Siete sintonizzati su Radio Classica Milano Finanza, Carla Signorile al microfono. Questo è Mediamente, lo spazio settimanale del mercoledì dedicato al mondo della comunicazione, dei media, marketing e pubblicità. Ultima puntata per il 2010, saremo pronti poi a ritrovarci insieme nel 2011. Avvocato Melica, si parla proprio di Twitter anche perché attraverso Twitter Twitter che hanno comunicato i ragazzi degli scontri dello scorso 14 di dicembre, e anche in queste ore c'è molta tensione ancora a Roma. Ecco, lei ha detto una frase interessante: Twitter, come i social network, sono degli elementi neutrali, poi l'uso che se ne fa caratterizzano in bene o in male. Twitter è ancora lo strumento più amato dai giovani? Come si sta segmentando il mondo dei social network? Facebook per le persone un po' più grandi, Twitter per i giovani? Dove stanno andando?
Ma i giovani utilizzano Twitter perché è immediato, richiede poca connettività, quindi è usato con più facilità con un cellulare, con uno smartphone, e quindi è più immediato. Ha sostituito quello che oggi è un SMS, anche perché l'SMS ha un costo. La connessione, soprattutto lì dove flat l'abbonamento, permette di inviare più messaggi, o meglio di twittare, a un costo veramente irrisorio. Quindi i giovani sono molto attenti su questo e utilizzano Twitter per darsi appuntamento, per organizzarsi, magari per condividere opinioni, ideali e poi andare a un'eventuale manifestazione. È importante, ripeto, questo strumento, così come è importante Facebook. Ci sono tantissimi gruppi che pro e contro la riforma universitaria, ci sono tantissimi gruppi anche su altri social network meno diffusi. È la tecnologia il vero fenomeno di questo momento, la società dell'informazione, o meglio la società dell'accesso, che viviamo in questo momento tramite l'utilizzo di tecnologie, dialoga, si organizza, sviluppa manifestazioni. Rispetto allo scorso anno, se io avessi dovuto assegnare una copertina a un personaggio così italiano, l'avrei data alla politica, perché nel 2010 internet, o meglio la politica, ha utilizzato molto le nuove tecnologie, cosa che in passato, nel 2009, addirittura nel 2008, anno delle ultime votazioni, non era stata molto sensibile. Ora i partiti politici dialogano soprattutto tramite le tecnologie, e questo è un fatto molto molto importante, perché apre una strada diretta nel dialogo tra la politica attraverso il partito e il cittadino.
Ma in particolare, quando lei parla di cittadino attraverso internet, parla di cittadini più giovani, che sono anche quelli più lontani dalla politica, avvocato?
Ma parliamo comunque di una fetta che, seppur grande, non rappresenta la totalità degli italiani, perché non tutti hanno accesso alla rete, non tutti utilizzano internet, però parliamo di un 40% di italiani che si collega almeno una volta al mese, quindi assume informazioni direttamente dalla rete e partecipa alla formazione e anche ad esprimere giudizio su quelle che sono le notizie. Sicuramente è un processo inarrestabile. Se guardiamo al 2011 quelle che sono le previsioni, avremo dei device sempre più integrati con la televisione ed internet e il mobile stesso, quindi 2010 è stato anche l'anno dei device come iPad, iPhone, e ormai guardare la televisione su uno smartphone piuttosto che sull'iPad o piuttosto sul computer è diventata la stessa cosa. Non si vede più la televisione solo attraverso il televisore, se la si segue con il computer, la si segue anche col cellulare quando si ha un attimo di tempo. Quindi si ha adesso un'integrazione al 100% delle informazioni, non c'è più una distinzione tra il televisore ed internet, sono tutti un solo strumento informativo.
Quindi, in conclusione, avvocato, nel 2011 ci sarà sempre più questa convergenza, una televisione anche on demand, perché se io voglio vedere in particolare quel brano dell'intervista che mi è interessato, che ha fatto clamore, oppure un intervento, il pezzetto di quel comico, adesso posso andare su YouTube o posso andare anche sui siti delle varie trasmissioni, mi fanno vedere soltanto quello che mi interessa. Si sta andando sempre di più su una TV on demand attraverso internet, secondo lei?
Sicuramente sì, contenuti on demand che saranno ormai, con i televisori che sono collegati a internet, le nostre case per la maggior parte sono dotate di una buona connettività, io potrò scegliere. Addirittura il pericolo del futuro sarà quello che si potrà scegliere di passare 2 ore davanti alla televisione guardando un programma televisivo, oppure navigando random su YouTube o guardando un filmato autoprodotto. Quindi I prossimi anni saranno realmente una sfida per quanto riguarda il diritto nello sfruttamento dei contenuti digitali, magari anche trovare sistemi che possano bilanciare lo user generated content, che sono i contenuti generati dagli utenti, quindi filmati, fotografie, quello che è il diritto d'autore, nuove sfide che comunque andranno affrontate e superate positivamente se vogliamo garantire la libertà agli utenti, non solo la libertà di espressione, ma anche quella di generare forme di intrattenimento più sociali e, tra virgolette, più divertenti.
E al contempo, come lei ha ricordato, anche rispettando il diritto d'autore di chi realizza e spende soldi per fare i prodotti che poi vengono visti, che siano sia buoni che cattivi. Grazie davvero all'avvocato Massimo Melica, docente di diritto applicato alle nuove tecnologie, che è stato nostro ospite questo mercoledì qui a Mediamente su Radio Classica. Avvocato, grazie davvero e buone feste.
Grazie e auguri.
E anch'io, cari ascoltatori, mi associo al nostro ospite nel farvi gli auguri più sinceri di un buon Natale, di un buon inizio anno nuovo, che siano feste serene per tutti coloro i quali seguono Mediamente qui al mercoledì. Noi comunque ci faremo gli auguri anche questa sera alle 18 dopo il punto su Piazza Affari. Per il momento grazie anche a Maurizio Forte per la parte tecnica, a tutti voi per la cortese attenzione, e vi invito a seguire questo aforisma di un conduttore molto famoso. Sentiamo cosa da dirci. Un saluto a tutti da Carla Signorile, vi aspetto questa sera alle 18 per il punto su Piazza Affari.
Il pettegolezzo diverte solo noi giornalisti. Ce la cantiamo e ce la suoniamo. Riflessione offerta da Maurizio Costanzo.
Questo mestiere meraviglioso.
Eventualmente è meglio essere cacciati.
Tutto quello che vedrete stasera,
la prima puntata,
ogni cosa leggevo, l'atteso show di Fiorello,
abbiamo vissuto come quello preparato.
Da una parte c'è la verità, dall'altra parte ci sono i media.
Mediamente, editoria al bivio.